Grazie Presidente, grazie per l'invito e complimenti per l'organizzazione di questo convegno. Da un avvocato penalista e da un rappresentante di avvocati penalisti non si può che aspettarsi una particolare visione naturalmente della vicenda dovuta alla funzione che svolgiamo e alle criticità che forse in maniera diversa possiamo riconoscere in una operazione di questo genere. Però vorrei sottolineare prima di tutto due aspetti. La laicità, diciamo, connaturata al pensiero giuridico ci porta a fare valutazioni che sono valutazioni ispirate da un'analisi delle cose, non da un pregiudizio. E ci porta anche ad evitare qualsiasi sbilanciamento propagandistico, né quello di coloro che ritengono che possa il codice antimafia risolvere il problema della criminalità mafiosa, né quelli che dicono invece che un codice antimafia a nulla serve rispetto ad un fenomeno di questo genere. Però noi non possiamo che partire da una nostra particolare visione delle cose riguardo alla legislazione complessiva, organica, in tema di criminalità organizzata, per cui è solo del nostro Paese, o è particolarmente del nostro Paese, il pensiero che riduce alla complessità di questi fenomeni anche correlativamente la diminuzione delle garanzie, sia nel campo processuale che nel campo del diritto sostanziale che nel campo delle misure di prevenzione. Ecco, questo è il primo punto che noi vorremmo sottolineare. Qui si parla di codice antimafia, a me non pare che sia un codice antimafia. Codice antimafia, lo sottolineava bene Antonio Balsamo prima, si preoccupa se è un codice intanto della procedura, e questo invece non lo fa. Quindi il primo rilievo è un rilievo di carattere sistematico, a tutta voler concedere, qui si tratta della summa delle leggi che riguardano la criminalità mafiosa e delle misure di prevenzione, ma certamente non di un codice nel senso che noi diamo a questo termine. Un'altra questione è una questione, diciamo, se volete, trasversale, mi rendo conto di cantare una canzone un po' diversa, e cioè un processo di democratizzazione della giustizia penale cresce con il ridursi del sottosistema penale preventivo e di polizia e con l'estendersi di quello ordinario e retributivo. Per fortuna non sono parole dell'Unione delle Camere Penali, sono parole di Luigi Ferrajoli, quindi sono parole anche, diciamo, da un punto, certo punto di vista inattaccabili. E ogni volta che io trovo che invece accade il contrario, mi preoccupo sostanzialmente. Un altro rilievo che va fatto è che mi sembra qui, ma su un versante diverso rispetto a quello che è stato sottolineato prima, un'occasione mancata questo, tra virgolette, codice che poi codice non è. Ci aspettavamo noi che rispetto al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, reato non reato, reato inesistente ma molto sussistente invece nelle aule di giustizia, ci aspettavamo che si desse mano alla risoluzione di questo problema. E cioè sì, abbandonando lo schema del concorso e il reato di creazione giurisprudenziale, si tipizzassero alcune condotte che sono sicuramente delle condotte esterne all'associazione mafiosa, ma che sul fenomeno dell'associazione invece creano una loro pericolosità. Ecco,
Solo che con questo clima non sapremo dove andremo a finire.
No, no, dico, questa era un'occasione persa sicuramente. Questa è un'occasione persa. Un'altra occasione persa probabilmente è quella di una armonizzazione delle norme, che pure non c'è in questo coacervo di norme. E infine, un codice, sia detto per chiarezza, soprattutto per chiarezza da chi è, diciamo, per professione difende, ma difende anche i terzi estranei ai fenomeni. Un codice fatto per gli onesti, un codice di procedura, lo diceva un vecchio pensatore giuridico tendenzialmente, perché prende in considerazione la cattiva applicazione della legge, mentre il codice penale è il codice, diceva sempre quello forse, di coloro che la violano. Il codice di procedura no. Il codice di procedura serve ad evitare, per esempio, che i terzi finiscano nelle maglie di una legislazione che poi è formulata in maniera tale molto spesso da non evitare l'errore da questo punto di vista. Ancora, noi abbiamo visto nel codice una serie assai numerosa di fenomeni che vengono presi in considerazione, con qualche adde che invece ci preoccupa sostanzialmente. Se non ho appuntato male, viene presa in considerazione anche un'altra categoria rispetto alle multe che sono indicate nella legislazione codicistica, e in termini però di indeterminatezza tale da preoccuparci, perché noi vediamo le norme codicistiche che riguardano anche coloro che per il loro comportamento debbono ritenersi sulla base di elementi di fatto che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Un po' troppo vaga come indicazioni, e per questo dal nostro punto di vista in termini di determinatezza sufficientemente pericoloso. Un altro punto, vado rapidissimamente alla conclusione, anche purtroppo mi devo allontanare e mi scuso di non poter seguire la conclusione dei lavori, l'avevo segnalato inizialmente. In punto di misure di prevenzione, terreno che noi abbiamo sempre guardato con particolare attenzione per la sua natura, ma l'ho detto prima il motivo, e qui c'è il definitivo abbandono del principio di accessorietà tra la prevenzione patrimoniale e la prevenzione personale, però con un in più rispetto alla legge attuale. Oggi già non è necessaria la pericolosità attuale per applicare la misura patrimoniale, ma almeno quella pregressa viene mantenuta. Qui invece scompare. Questa non solo, ecco, sono contento, diciamo è un eccesso, ma è un eccesso, esatto, un eccesso di delega, ma anche un eccesso di che produrrebbe sicuramente un'incostituzionalità della norma. Ci sarebbero altri appunti da fare, mi fermo però su un ultimo appunto, che è questo. Con l'entrata in vigore della normativa, che poi era collegata alla legge delega, si è introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento qualche cosa che noi vediamo come una innovazione assai pericolosa. Si è introdotta la possibilità sostanzialmente della testimonianza anonima. Testimonianza anonima che in Europa, perché poi noi facciamo sempre il paragone, la gara con l'Europa, ma dall'Europa non è che viene tutto il buono possibile e immaginabile, certe volte avvengono e vengono degli arretramenti sostanziali del quadro complessivo. Ebbene, noi abbiamo oggi, come sapete perfettamente, la possibilità della testimonianza anonima, non soltanto dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha fatto operazioni sotto copertura, ma anche di qualchedun altro che ufficiale di polizia giudiziaria non è. Allora un conto è salvaguardare, e la cosa è sacrosanta, la sicurezza del testimone, magari non esponendole il volto o quant'altro, un conto invece è il teste che è anonimo. Perché questo incide sui meccanismi di accertamento, sulle garanzie, sul livello della giustizia, lato senso dell'ordinamento. Noi già abbiamo i nostri problemi in quel tipo di processi a svolgere la funzione di difesa, che è sacrosanta per la tenuta complessiva del... Ma noi abbiamo uno strumento che è uno strumento di conoscenza, è uno strumento epistemologico, direbbe Antonio Balsamo, che è molto più colto di me da questo punto di vista, che è il contraddittorio. Il contraddittorio si nutre della possibilità di conoscere per poter interrogare, per poterlo fare utilmente, ma non per la difesa, per la verità. Cioè intanto quello strumento di conoscenza è esplicabile funditus realmente, intanto produce una verità, produce una ricostruzione dei fatti che è solida. Se cominciamo a cedere sotto questo punto di vista, introducendo norme di questo genere, stravolgiamo il sistema. E quando si stravolge il sistema, gli arretramenti complessivi del sistema è un po' come lo ricordate, l'apprendista stregone. Poi quando i secchi cominciano a camminare da soli, anche quelli animati dalle buone intenzioni finiscono per essere travolti. Vi ringrazio.